Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 9, i versetti 1-41. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si levò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e adesso ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato? Altri invece dicevano: ma come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco, gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo i discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo da dove venga. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: chi è il Signore? Perché io credo in Lui. Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: ma siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo forno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto, né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulbo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, Ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. È del tutto scontato osservare che le tre letture ruotano intorno al mistero della luce. Si parla di luce. Ma qual è la prima luce? Io ho dovuto fare uno studio abbastanza approfondito del pensiero di San Pier Damiani e ho dovuto cercare di riflettere anzitutto sulla sua antropologia, cioè chi era l'uomo secondo questo grande teologo dell'undicesimo secolo, di 1000 anni fa. E ci ho messo un po' di tempo a capire che San Pier Damiani descrive l'uomo seguendo i primi versetti nel libro della Genesi che parlano della creazione del mondo e si concludono con la creazione dell'uomo. E l'affermazione fondamentale che fa San Pier Damiani è che quell'espressione biblica che dice fiat lux et fata est lux, sia la luce e si fece luce, non fa riferimento ad una luce creata che si esplicita nel fenomeno del sole, della luna, delle stelle, perché la luce creata è la luce che viene appunto creata in un determinato giorno dei sei. Fece il sole, la luna e le stelle. E dunque la prima luce, la luce per eccellenza, che si rivela in quel fiat lux, conclude che San Pier Damiani è la luce della fede, che è una luce increata, una luce che ci viene donata all'origine di tutto, proprio di tutto. La fede è il primo dono che viene fatto a noi. E ovviamente, siccome il mondo è il macrocosmo di un microcosmo identificato con l'uomo, maschio e femmina li creò, allora questo vuol dire che l'identità dell'uomo si può definire soltanto a partire dall'accoglienza di questa luce misteriosissima che noi identifichiamo con la fede. La prima conseguenza è che se noi osserviamo il mondo creato, e se noi osserviamo anche l'uomo, l'uomo creato, a prescindere dalla luce della fede, non ne cogliamo la verità più profonda. Dunque il primo elemento da considerare per riferirsi al mondo come macrocosmo e riferirsi all'uomo come microcosmo è appunto la fede. Chi non possiede la fede non possiede la luce per eccellenza e quindi non riesce a conoscere. Questo mi fa capire meglio ciò che conclude il brano del Vangelo di Giovanni che ci è stato proposto per questa quarta domenica dell'anno. Siccome dite di vedere, non utilizzando la luce della fede, voi restate ciechi. Ora, questa affermazione è un'affermazione molto importante all'interno dello stesso movimento cristiano, perché contemporaneamente alla creazione dei testi del Nuovo Testamento e dei primi testi dei cosiddetti padri apostolici, poi padri della Chiesa, si era verificato un movimento molto serio chiamato movimento gnostico, che identificava l'uomo vero con l'uomo gnostico, e l'uomo gnostico era colui che in tutto e per tutto si lasciava dirigere dalla cosiddetta nous, dalla dimensione diciamo intellettuale, per cui tutti coloro che non riuscivano a fare spazio alla gnosis, alla conoscenza che veniva dalla capacità intellettuale, erano considerati meno uomini degli altri. Addirittura si stabiliva una scaletta: sono uomini pienamente tali gli gnostici, sono uomini a metà, gli psichici, che si lasciano cioè dirigere unicamente dai sentimenti, e sono poi la parte inferiore dell'umanità, i cosiddetti carnali, che si muovono soltanto obbedendo ai sensi fisici del corpo. Siccome Dio è spirito, possono essere riconosciuti come uomini pienamente realizzati soltanto gli uomini spirituali e dunque gli gnostici. Ma questa affermazione andava contro il cardine stesso della fede cristiana, che stabiliva la venuta del Figlio di Dio nella carne, et verbum caro factum est, ed abitavit in nobis, o il cosiddetto logos se sarcomenos, cioè questo verbo di Dio chiamato logos che si è immerso nella carne. Per cui gli gnostici negavano l'incarnazione del verbo di Dio, dicevano Dio è così spirituale che non può sporcarsi le mani né con l'uomo psichico né con l'uomo che si comporta soltanto secondo i sensi fisici. Per poter incontrare Dio bisogna eliminare queste altre dimensioni e diventare totalmente spirito come lo è lui. Questi sono gli gnostici, sono coloro che realizzano fino in fondo l'ideale umano perché mettono fuori gioco la materia e i sentimenti. Facendo un esempio, se ti trovi di fronte ad una perla preziosissima, questa perla preziosissima rimane preziosissima e inattaccabile dovunque tu la poni, porre su un piedistallo luminoso, ma puoi anche gettarla nel fango, puoi anche gettarla nello scarico del tuo bagno, resa pietra preziosa. Da qui una sorta di affermazione fortissima di libertà dell'uomo spirituale. Se l'uomo è spirituale, può fare qualunque cosa. Può certamente purificarsi al punto da distaccarsi da ogni manifestazione del corpo e da ogni manifestazione psichica dei sentimenti, ma può anche immergersi totalmente nel marciume dei sensi del corpo, coinvolgersi in tutte le manifestazioni sentimentali, psichiche, affettive di ogni tipo. A lui tutto questo non lo tange, resta un uomo spirituale. Allora, questa è l'affermazione della Croce, che, come ho detto prima, si contrappone all'affermazione della fede della Chiesa, del Verbo che si mescola nella carne, del Figlio di Dio che nasce sporco di sangue dal grembo di una donna, cosa che gli gnostici non riuscivano assolutamente ad accettare, al punto che la prima lettera di Giovanni stabilisce proprio un discernimento preciso. Chi nega che il Figlio di Dio è venuto nella carne non può sentirsi parte della Chiesa di Dio. Allora, tutto questo ha portato a affermazioni molto serie. Chi non è gnostico, chi non è spirituale, è meno uomo degli altri. E così anche Pier Damiani poi arrivava a concludere che il vero uomo è lo spiritualis homo, cioè è il vero uomo colui che si lascia completamente illuminare dalla fede. Senza la fede non abbiamo uomo. Ecco perché nasce poi la domanda: ma se questo tizio è nato cieco, cosa è successo in lui o nei suoi genitori o nei suoi antenati perché nascesse cieco? E la risposta che dà il Vangelo dice: no, non c'entra proprio nulla, né la sua persona, né la sua famiglia, né i suoi antenati, ma tutto questo appartiene al progetto che deve manifestare la gloria di Dio. E dunque è sfatata immediatamente la domanda. Una domanda che a noi ci viene spontanea, no? Magari cerchiamo di rispondere con l'analisi del DNA, da dove viene, cosa è successo, se si può intervenire, tutte cose molto interessanti. Ma rimaneva l'obiezione degli gnostici. Se Dio è spirito, chi vuole stabilire un'intimità con Dio deve riservarsi soltanto all'interno dello spirito. Questo tipo di ragionamento è stato combattuto dai padri della Chiesa, i quali sono arrivati a Calcedonia, dopo 400 anni di riflessione, a coaffermare, a proposito del Verbo fatto carne, Gesù di Nazareth, che è totalmente uomo, ma è anche totalmente Dio. Nell'unica persona del Verbo fatto carne abbiamo la presenza della divinità e la presenza dell'umanità in tutti i suoi aspetti fisici, psichici e intellettuali, senza confusione e senza prevaricazione. Cioè, lo spirito non prevarica sulle altre dimensioni dell'uomo e le altre dimensioni dell'uomo non prevaricano sulla dimensione spirituale, ed è il cosiddetto dogma di Calcedonia. Noi riconosciamo nel Figlio di Maria il Figlio di Dio e non possiamo pensare a un Figlio di Dio che non si sia incarnato nella realtà concreta di una donna come Maria di Nazareth. Tutto questo non ha convinto fino in fondo gli stessi credenti, perché hanno cominciato a dire: sì, questo va bene, ma c'è un primato dello spirituale sul materiale, no? E allora hanno dovuto elaborare ancora più particolarmente il mistero della nostra fede cristologica, sottolineando che se noi ci fermiamo soltanto alla dimensione divina di Gesù, siamo cosiddetti monofisiti, cioè praticamente siamo degli gnostici in realtà, che identificano il vero Dio fatto carne soltanto con la sua dimensione divina. Ma c'è anche l'altra opposizione, che è quella di vedere la separazione all'interno del Figlio di Dio fatto uomo tra la dimensione psicofisica intellettuale da una parte, intesa come uomo concreto, e la dimensione divina dall'altra. Cioè non c'è la compresenza all'interno della stessa persona, ma c'è come una sorta di separazione fra le due realtà all'interno della persona di Gesù di Nazareth. Perché mi sto fermando su questo? Perché mentre si scopre questa verità profondissima che scopriamo nel Verbo fatto carne, noi scopriamo anche la nostra identità personale, perché noi siamo stati creati a immagine del Figlio. Quando è successo questo? È il testo che ce lo dice, ma ce lo dice in modo, diciamo, narrativo, perché nel frattempo cosa è accaduto? È accaduto che chi ha creduto in questa presenza nella storia del Figlio di Dio fatto carne è stato anche sollecitato a cambiare radicalmente la propria vita, lasciandosi immergere in Lui. Ricorderete il discorso di Pietro il giorno di Pentecoste. La gente sentì dire che questo Verbo di Dio sarà fatto carne, addirittura che è stato crocifisso ma poi è risuscitato, si è sentita colpita al cuore, si rende conto di non aver capito nulla rispetto all'identità di Gesù di Nazareth e adesso chiede una spiegazione. Beh, abbiamo capito questo, e adesso che dobbiamo fare? E la risposta di Pietro fu: immergetevi nel suo nome attraverso il battesimo. Allora, che cosa avviene nel battesimo? Il battesimo ti permette di immergersi in Lui, e dal momento che sei stato configurato a Lui, che è crocifisso, morto e sepolto, con Lui anche risorgerete ad una nuova vita. Questo è ciò che chiede Pietro il giorno di Pentecoste. E l'esperienza vissuta all'interno di questa immersione ed emersione ha convinto che se nell'immersione si era arrivati fino al regno delle tenebre, con l'emersione adesso ci si apriva al regno della luce. E i battezzati vennero dagli orrori poi chiamati fotizomenoi, gli illuminati. Non illuminati dall'intelletto, dall'intelligenza gnostica, ma illuminati perché conformati con Cristo crocifisso sono restati attaccati a Lui, così che quando Lui è risorto pieno di luce, loro stessi sono diventati luce nella luce. Allora, questo adesso fa capire che il testo che abbiamo ascoltato è un testo che suppone tutto questo itinerario e che suppone anzitutto il riferimento alla creazione dell'uomo da una parte e il riferimento all'immersione con Cristo crocifisso seguito dalla resurrezione insieme con Lui, che vengono adesso annunciate dalla Chiesa, così che nella narrazione del testo possiamo capire i gesti che compie Gesù nei confronti dell'uomo nato cieco, quando prende la polvere, ci sputa sopra e chiede, spalma questo fango sugli occhi chiusi del cieco e gli ridona la vista, ricreando un evento che corrispondeva all'evento originario, quando Dio aveva preso il fango, l'aveva plasmato, ne aveva fatto una sola sagoma umana e poi gli aveva insufflato dentro, nelle narici, così che quel fango divenne un essere vivente. Dunque Gesù compie un gesto che è analogo al gesto originario, e come quel gesto originario aveva trasformato il fango in essere vivente, così questo nuovo gesto compiuto da Gesù sul cieco nato gli permette di passare dalle tenebre alla luce. E tutto questo con riferimento esplicito, in chi ha scritto questa pagina, al battesimo cristiano. Che cosa acquista quindi, o acquisisce, dopo questa immersione in lui il cieco nato? Acquisisce anzitutto gli occhi della fede, gli occhi della fede, cioè recupera ciò che era all'inizio della creazione del mondo e quindi anche all'inizio della creazione dell'uomo, la capacità di vedere paradossalmente l'invisibile e vedere nonostante l'immersione nelle tenebre di questo mondo, cosa che chi non si lascia immergere con lui nel nome di Gesù non riesce a percepire in alcun modo. Crede di vedere, ma in realtà rimane cieco. Rimane cieco perché gli manca questo dono della fede che fin dall'inizio della creazione Dio ha pensato di concedere all'uomo. E questo è solo il primo passaggio, un passaggio che però naturalmente provoca reazione. L'essere stati illuminati poteva essere una presunzione degli gnostici, che dicevano: noi con la nostra dimensione intellettuale capiamo tutto. Adesso diventa un'esperienza concreta del credente, che vede le stesse cose che vede ogni altro essere umano sulla terra, ma ne scopre l'identità più profonda. Gli gnostici non sono mai spariti all'interno della storia cristiana, e sono tuttora presenti. Pensate al fenomeno dell'illuminismo, tanto per fare un paragone. Sono il ripetersi della presunzione gnostica, che cioè soltanto chi attiva la capacità razionale riesce a conoscere la verità, e non si accetta che esista uno sguardo che vada oltre l'applicazione della ragione e che noi identifichiamo con la fede. Quindi gli illuministi ridicolizzano il credente, come gli gnostici ridicolizzavano l'affermazione che addirittura il Verbo di Dio si fosse fatto carne, con tutte le conseguenze che ricadono sotto l'affermazione che fa Gesù alla fine del nostro brano: proprio perché credete di vedere, restate nella vostra cecità, vi chiudete totalmente al dono di Dio che è la fede, e quindi pur credendo di vedere restate ciechi. Dunque il messaggio che ci viene dalla pagina di oggi è un messaggio molto serio, ed è un messaggio che naturalmente crea uno sconvolgimento. Ma com'è possibile? Analizziamo un pochino più da vicino. Ma chi è quest'uomo? Poi oltretutto è un uomo che non osserva la legge, e quindi se non osserva la legge sicuramente non può venire da Dio, perché la legge viene da Dio. Se lui va contro la legge vuol dire che non viene da Dio, ed è la deduzione ovvia di qualunque uomo religioso che ha accettato la legge di Dio come proveniente da Dio. E di questa legge proveniente da Dio c'era la legge del Shabbat, del sabato, che non si può assolutamente profanare con un lavoro. E lui che cosa ha fatto? Ha fatto un po' di fango, l'ha spalmato sugli occhi di questo uomo, e questo lo ha fatto il giorno di sabato, trasgredendo platealmente una legge che viene da Dio. Una legge che viene da Dio. Questa è la prima, diciamo, parte che sconvolge i credenti in quella forza della legge. Gesù è il trasgressore per eccellenza. Ancora adesso, per la maggioranza degli ebrei, Gesù è il trasgressore, così è nella tradizione ebraica, è il trasgressore per eccellenza, perché ha trasgredito un comandamento di Dio. E Gesù deve dire che lo ha trasgredito in funzione dell'uomo. Ed è ciò che capisce il cieco che è divenuto vedente. Di fronte alle contestazioni dice: no, ma questo non può essere un uomo di Dio, perché come fa a essere uomo di Dio se trasgredisce una legge di Dio? E cieco divenuto vedente dice: ma io non lo so, io so una cosa sola, che prima non vedevo e adesso ci vede. Che poi sia un uomo di Dio o che sia un altro, un peccatore come pensate voi, non lo so. Ma una cosa so, che Dio è difficile che possa andare d'accordo con un peccatore. Se dunque colui che voi chiamate peccatore mi ha ridato la vista, e la vista è un bene, le conclusioni traetele voi. Per me è un profeta. Dunque dentro l'elaborazione del testo c'è tutto, diciamo, il ragionamento che può fare l'uomo religioso, l'uomo delle forme religiose, e tutte le conclusioni che trae un uomo che adesso si lascia orientare, agire interiormente dalla fede. E abbiamo una differenza molto chiara: chi si ferma alle forme religiose non capisce come si possa determinare una realtà che si può riuscire a riconoscere soltanto con l'occhio della fede. Ma è la stessa affermazione che si fa nei confronti degli gnostici o degli illuministi o di coloro che credono soltanto alle conclusioni della ragione, non ammettendo una trascendenza. E si arriva alla stessa conclusione: non è possibile, non è possibile. Dunque, con una narrazione stessa si riesce a chiarire dove sta il problema della religiosità fine a se stessa, ma si riesce anche a capire dove sta il problema della razionalità chiusa in se stessa. E ci si interroga: ma allora se quest'uomo che era nato cieco diventa un vedente, a cosa si può attribuire se non a un dono assolutamente gratuito, assolutamente alto rispetto a tutti i criteri che noi consideriamo criteri umani? All'origine c'è l'affermazione di Pier Damiani: il primo dono di luce è la fede. Quindi si sta parlando di una luce che è oltre la luce del mondo, il mondo fisico, il mondo cosmico, il mondo delle scoperte di miliardi di anni luce che sono passati, questi miliardi, ma il messaggio è arrivato adesso, no? Quindi vuol dire chissà dove sono andate a finire queste galassie, no? Che sono esplose migliaia e migliaia e migliaia o miliardi di anni luce e che arrivano appena adesso a farci capire dove stavano tanti miliardi di anni fa di luce. ma dove saranno adesso? Dunque sono interrogativi molto seri. O si accetta l'affermazione di Pier Damiano, fiat lux et fata est lux, e identifichiamo questa luce con la fede, oppure dobbiamo dire, beh, non riusciamo a capirci nulla. Ma allora ammettiamo con Gesù che proprio perché dite di vedere, in realtà siete ciechi, perché volete ricondurre tutta la realtà all'interno dei vostri confini gnostici, razionali, sperimentali e tutto quello che vogliamo, ed escludete totalmente la possibilità che ci sia un mondo che noi chiamiamo il mistero della trascendenza. Il testo è molto lungo, io non voglio fermarmi su tutti i particolari, però credo di avervi lanciato il messaggio opportuno di come poter rileggere adesso questo testo e scoprire che in realtà si tratta di un cosiddetto testo mistagogico, cioè l'Evangelista ci prende per mano, ci fa toccare un passo dopo l'altro il mistero che viene rappresentato dalla presenza del Figlio di Dio sulla terra, sollecitandoci a dare una risposta. Possiamo dire, ma questa è solo mitologia, se ne interessano le mitologie. Oppure possiamo dire, ma io sono divenuto vedente e prima ero cieco. Sono riuscito a capire con lo sguardo della fede delle realtà della mia vita e della vita del mondo, e non posso prescindere da ciò che ho capito, e rimango credente. Nonostante tutto, rimango credente, perché certe cose di me stesso e di quelli che stanno intorno a me e di ciò che si può riferire alle esplosioni misteriosissime, lontanissime, infinitesimali delle galassie cosmiche, senza uno sguardo di fede. Allora ci si interroga, ma cos'è questa fede? E la fede è cadere con la faccia a terra e dire, non dico né sì né no, non ho le misure per misurare cose incommensurabili. Allora mi metto il dito sulla bocca e mi prostro ad adorare il mistero. E questa la risposta dei grandi mistici, e questa la risposta dei grandi teologi, e questa la risposta del credente. San Tommaso, dopo aver scritto tutto quello che ha scritto, arrivò al punto di morire che chiese ai suoi confratelli di bruciare tutto quello che aveva scritto, che erano cose immense, con l'affermazione palea est. Palea, è tutto paglia, perché ciò che tu riesci a intravedere, come ci ha spiegato Paolo nella seconda lettera a Corinti, capitolo 3, versetto 14 e seguenti, ho fatto l'esperienza della trascendenza, la chiamava terzo cielo perché non aveva altro linguaggio, ma ho visto e udito cose che non si possono assolutamente raccontare. È l'esperienza della fede. Non ho le elaborazioni logiche, razionali, se volete cosiddette scientifiche e tutto quello che volete, per poter spiegare, ma ho la certezza interiore di una realtà che mi trascende, che non riesco assolutamente a definire, per cui mi rimane soltanto una prostrazione adorante nella assurda eloquenza del silenzio.
Molto brevemente, anche la mia riflessione parte dalla seconda lettera, dalla seconda lettura, gli Efesini. E il primo versetto mi ha molto colpito perché si parla così: la situazione nostra dell'origine è che siamo tenebra. Dice Paolo: un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. A me, adesso che Innocenzo parlava della fede, vedevo appunto, come diceva, no? La luce è la fede. E quindi vedevo che questo che dice Paolo, il frutto della fede, consiste in ogni bontà, in ogni giustizia, in ogni verità. E vedevo che questo passaggio dalla tenebra che siamo alla luce, lo vedo molto bene nel cieco. Mi soffermo un po' sulla figura del cieco, ma brevemente, perché il cammino della luce è un cammino, il processo della fede è un processo. E quello che mi colpiva è che comunque è qualcosa di irreversibile, cioè una volta che abbiamo ricevuto la luce, se voi leggete bene il testo, non si può più tornare alle tenebre, non c'è più dato, perché insiste il cieco, prima non vogliono nemmeno credere che sia, le deve dire lui, sì sono stato proprio cieco. I conoscenti non vogliono credere, poi gli altri lo stesso. Se vedete, tutto ruota attorno a come hai ricevuto la vista, come non sei più cieco. E perché il racconto di Gesù è molto semplice, cioè Giovanni dice: fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e poi una parola: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato, interpreta Giovanni, cioè dice già la traduzione di questo. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva, cioè ci vedeva. Questa è un qualcosa che non si può più ritornare a prima. E infatti lo continua a dire: io ero cieco e adesso ci vedo. E tutte le testimonianze dei genitori, e sta per dire sempre la stessa cosa. E lui ha ripetuto due volte, anzi sotto sotto lo ripete 3-4 volte di come questo fatto, perché a un certo momento dice: io ve l'ho già detto, voi non ci credete, non ve lo dico più, ma è sempre lo stesso processo. Mi sono soffermata su questo cammino che fa il cieco, perché in fondo il cieco prende consapevolezza, è anche il nostro processo, ecco, vedevo qui, di fede. Innanzitutto è una consapevolezza che ci vediamo, cioè che la fede ci fa vedere il bene, questo che dice Paolo, la giustizia, la verità. Cioè, quando sei nella luce non puoi più essere nella non luce, cioè vedi le cose, vedi le situazioni. La fede non è solo qualcosa, ecco, questo essere immersi nell'umanità, come appunto spiegava Innocenzo all'inizio, no? Nella non gnosi, no? Noi non siamo immersi nella conoscenza di Gesù, siamo immersi nella sua umanità, il fango, e la sua incarnazione. Questa carne, noi riceviamo una vita altra. Da questa carne, da questo fango, noi riceviamo una vita altra, una vita nuova, una vita, potremmo dire, divina. Il battesimo è proprio questa immersione, appunto, come diceva. E però questo è un qualcosa che noi riceviamo, quindi noi riceviamo questo dono, che è il dono della luce. E poi piano piano, che vedevo qui il cieco, tutto il suo percorso, prima era Gesù, questo incontro, poi poi è un profeta, io credo che sia un profeta, ma la considerazione più bella che io trovo, dopo che lo insultano, Perché lui dice, ve l'ho già detto, non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, no, semmai il suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. E poi dicono delle cose, ecco, quando uno vuol negare la luce, no? Poi dicono, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. E il cieco qui dice una cosa molto bella, che a me mi colpisce sempre, perché il cieco di loro dicono, come a voi siete discepoli di Mosè, non sapete di dove sia, cioè che tipo di discepoli siete, perché invece Mosè come se non ha saputo. E lui dice, rispose loro quell'uomo, quindi non più il cieco, quell'uomo, proprio questo stupisce. Ecco il discorso che faceva Innocenzo con tutti questi scienze, eccetera, no? Proprio questo stupisce. Cioè qui c'è un passaggio, anche in questo incontro, scontro, potremmo dire, in questo dialogo che è un dialogo tra sordi, però c'è sempre qualcosa che fa approfondire di più la fede del cieco, di questo uomo, proprio nello scontro, anche nell'insulto, lui tutto gli fa andare in profondità della sua fede. E proprio qui dice, rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia. E vuol dire che invece il cieco ha capito di dove è quest'uomo. Eppure, dice lui, mi ha aperto gli occhi, cioè mi ha tolto dall'oscurità, dalla tenebra, mi ha aperto gli occhi. E poi parla il plurale. Ecco, qui io ci vedo sempre la comunità dei credenti. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio, qui sta facendo un po' la difesa di Gesù, no? Cioè, provate a chiedervi, Dio non ascolta i peccatori, ma se uno appunto onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. E questo è proprio l'insegnamento di Mosè, che uno onori Dio e faccia la sua volontà. È questo operare il bene di cui parla Paolo. E allora Dio ascolta chi appunto come Mosè ha chiesto il bene per il popolo, ha onorato Dio e ha fatto la sua volontà. Da che mondo è mondo, qui l'ironia anche del cieco, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato, come era lui. Se costui, ecco la bella espressione di fede, non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. È qui che gli dicono sei nato tutto nei peccati. E poi Gesù lo rincontra e in un certo qual modo gli fa fare l'ultima professione di fede, no? Proprio colui che ti ha aperto gli occhi è anche colui che parla. Cioè la fede non è qualcosa, abbiamo visto la Samaritana la volta scorsa, no? C'è sempre questa dimensione della parola. Cioè non è che un battezzato ha il dono della fede, ma è un dialogo la fede, no? Un dialogo nella testimonianza, nella storia con gli uomini, ma un dialogo anche con il Signore, perché è il Signore è un dialogante, un parlante, Gesù. Ed è qua che lui dice, tu lo hai visto, infatti hai la vista, la luce, è colui che parla con te. E allora qui dice, credo, Signore. Ecco, questa è la confessione che poi fa anche con un gesto, con un prostrarsi, no? Questo processo del cieco è una cosa molto, molto bella, molto su cui dovremmo riflettere, ecco, anche sulla nostra fede, che il dono della fede e questa luce che ci viene data è qualcosa che se anche noi non sappiamo, non conosciamo, ci opponiamo, è comunque qualcosa che rimane, non puoi più dire sono cieco. Infatti poi Gesù dice voi credete di vedere, no? E proprio in questo consiste la vostra cecità. Non sono due cammini come inversi, quello del cieco e quello dei discepoli di Mosè, potremmo dire, di questi farisei. Ecco, mi colpiva che questa luce, come l'opera che ha fatto Gesù dando la luce a questo cieco, ecco, anche la comunità cristiana è invitata a far risplendere la sua fede proprio attraverso le opere di bene, come si diceva, di bontà, di giustizia e di verità. E questo in un certo qual modo confonde, come ha confuso i giudei, come ha confuso i farisei, confonderà il mondo, ma questa è la fede. Cioè, se la luce, che è il dono, appunto la nuova creazione che noi abbiamo avuto nell'immersione proprio della morte e risurrezione di Gesù, non deve creare proprio tutto ciò che ha creato, e in coloro che hanno seguito questo cieco, vuol dire che la nostra fede si è molto affievolita, si è molto standardizzata, cioè è come se non ci fosse, in un certo qual modo non, ecco, e la mia richiesta proprio al Signore è proprio questa, di poter fare proprio come comunità, come chiesa, questo cammino del cieco continuamente, con questa consapevolezza del dono che ci è stato dato, ma che il dono della luce va fatto vedere attraverso le opere della luce. E questo credo che sia una responsabilità del cammino anche sinodale, come che la parola di Dio tante volte ascoltata poi non riflette di quella luce. È una domanda, ecco, che mi pongo.
Riflettevo nella cosa sulla mancanza, la piccolezza, che ci sono due questioni. Nella prima lettura c'è Davide, che è più piccolo, per questo che non viene neanche considerato, è al pascolo e è lì, cioè non viene chiamato dal padre a venire insieme ai fratelli, e dopo viene chiamato perché richiedono di lui. E poi c'è la mancanza di questi personaggi nel Vangelo. Il cieco non ha la vista, i farisei non capiscono, non riescono a vedere anche se hanno la vista. Anche le persone, quando si dice che chi è questo qui che è stato avuto la vista? Sì, era quello che chiedeva il mendicante. No, non era lui, era uno che gli somigliava. Lo hanno incontrato, probabilmente gli hanno dato anche l'elemosina, però non l'hanno visto, quindi sono mancanti anche loro. Ci sono una serie di carenze e tutta la costruzione, tutto un po' questa parola che il Signore ci mette sotto gli occhi, poi rimette tutto in ordine, perché il Signore non vede ciò che è eclatante per le persone, quindi non vede che il cieco non ha la vista, probabilmente non vede, non sottolinea neanche questa insistenza di questi farisei che non sanno vedere, perché è una loro limitazione probabilmente. Nella misericordia del Signore forse succede anche questo. E poi Davide, che riesce a scovarlo tra le pecore, a farlo venire fuori come giovane degno di essere unto, per poi scoprire che è anche bello, fulvo di capelli, anche se è più piccolo, meno considerato, però ha il suo valore. E c'è questa precisazione del testo: erano sette figli, Davide il settimo, e questo mi ha colpito molto, perché vuol dire che è proprio Davide che riesce a compiere, a dare la pienezza dell'essere della famiglia, di quello che è la generazione di esse. E questo mi ha fatto interrogare sul fatto che poi nella pratica tutto questo che cosa significa, e che forse ognuno di noi dovrebbe, ognuno di noi nella realtà, in questa nostra miseria umana che siamo, tra violenze, litigi, divisioni, ma anche piccolezze, perché noi poi abbiamo le nostre fragilità, no? Noi anche siamo mancanti, tutti siamo mancanti. E il Signore che viene a vedere, che viene a tirare fuori il meglio, come succede per questo cieco, che è l'unico che alla fine che riesce a dire credo, l'unico. E quindi ci dovremmo un po' mettere nelle mani, no? Di qualcuno che ci sporca gli occhi e forse ci fa vedere. In qualsiasi modo possa succedere questo, ognuno ha la sua esperienza.
Francesca, cosa volevi dirci? Poi il microfono, vieni vicino qui, che ti diamo il microfono.
Addirittura mi ha stimolato quel suo richiamo al valore, alla dimensione mistagogica di questo testo. Allora, penso che sì, è vero, noi siamo della luce, noi siamo figli della luce, abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto il dono della fede, ma le tenebre continuano a esistere intorno a noi, il mondo conosce anche purtroppo la dimensione delle tenebre, e queste tenebre attorno a noi qualche volta tendono anche a penetrare dentro di noi, quindi per quanto figli della luce credo che viviamo anche la dialettica di questa relazione continua, di questo scambio continuo tra tenebre e luce. E ci vuole una notevole sensibilità spirituale per riuscire a capire quando queste tenebre che ci circondano cominciano qualche volta a tentare di montare anche dentro di noi. E quando sentiamo forse la pressione di queste tenebre, di questa oscurità, quando improvvisamente ci sembra di non vedere più quello che vedevamo prima, perché può accadere questo nell'esistenza, succede che ci agitiamo probabilmente, e forse entriamo anche un po' in discussione con Dio, entriamo un pochino in contesa con Dio. Siamo come quelle persone che non sanno nuotare, che vanno in acqua, si agitano e rischiano di affogare, contendono con il Signore, ma perché, ma per come, a quel punto si richiamano alle proprie forze, invece di rilassarsi, che piano piano così si emerge, si galleggia, diciamo, sull'acqua, sulle tenebre che sembra che ci minacciano, non riusciamo più a prendere la strada dell'uscita. E infatti nel Vangelo c'è tutta questa contesa intorno al cieco che vede, non vede, perché vede, chi l'ha fatto, di chi è la colpa, perché e per come. Tutta una contesa molto, molto complicata. Allora che cosa possiamo fare? Certo, non inquisire la logica di Dio a partire dagli schemi logici della nostra ragione umana. Temperare la nostra inquietudine su quella parola di Dio, su quella parola del Vangelo, dove ci viene detto: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie. Questo non è, diciamo così, molte volte entriamo in questa parola come se dovessimo, diciamo così, cogliere nel senso morale, cioè accettare. Invece è una questione di carattere ontologico, che era quello che diceva Lento di Innocenzo, cioè siamo di fronte all'inimmaginabile, siamo di fronte all'innominabile. Quando riusciamo a fare questo passo, allora accade quell'altra realtà di cui ci parla il Salmo, cioè fit nox illuminatio mea, improvvisamente queste tenebre nelle quali sembra che ci dibattiamo, se ci affidiamo a questa parola, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, che significa prostrarsi, come diceva, di fronte all'incommensurabile, allora nella nostra notte montante troviamo di nuovo la sua luce. Allora si manifestano in noi le opere di Dio, come dice Gesù, che è venuto per fare l'opera, per manifestare le opere di Dio. Allora viene il giorno in cui si può agire, perché nella notte ci dice il Signore: non si può agire, non si può agire. E in questo modo quindi arriviamo a poter dire di nuovo: una cosa io so, ero cieco, ma ora ci vedo. Perché vale dire credo. La nostra opzione, ritorniamo sulla nostra opzione fondamentale. Allora io credo senza appoggiarmi a niente altro che non sia Dio, che nella mia notte è diventato la mia luce, perché i suoi pensieri non sono i miei pensieri, le sue vie non sono le mie vie, è l'incommensurabile, è l'innominabile, è colui che è e nel quale io sono.
Sentiamo Valentino. Vai per il microfono a meno, se vieni qua davanti, qua.
Arriva
questo, se no. E prendi questo.
Non prendere dal collo.
Sì.
Come diceva Padre Innocenzo, come diceva Francesca, è un percorso di educazione che fa Gesù prima di tutto sui suoi discepoli, perché i suoi discepoli sono quelli che innestano questo percorso. E lui si rende conto che i suoi discepoli sono religiosi, nel senso che i suoi discepoli si chiedono qual è il motivo della sua cecità. Si chiedono: ma Dio quando è nato non ha visto che era cieco? Come dire, Dio quando è nato, Dio non ha visto la Shoah, Dio non vede il capitalismo rapace che distrugge la terra, che schiaccia le persone. Ecco. E la risposta è religiosa, nel senso che è un segnale dogmatico. Dio premia perché sei buono, se non sei buono non ti premia. E questo è il retropensiero dei discepoli. E allora Gesù intraprende questo percorso mistagogico, come dice Innocenza, e è quello del cieco. Perché? Perché vede, perché crede, perché fa un'esperienza di resurrezione. I discepoli non l'hanno ancora fatta, i discepoli avranno questa visione dopo la resurrezione, cioè i discepoli che vediamo negli Atti degli Apostoli, nelle lettere, sono altra cosa rispetto a queste persone religiose che accompagnano Gesù, che in qualche modo gli fanno cascare le braccia, da un qualche modo. E il cieco, oltre a questa esperienza di resurrezione, questa esperienza di resurrezione gli dà coraggio. E infatti, voi vedete che è l'unico che tiene la barra dritta, no? Che ha la schiena dritta, che ha chiarezza, perché vede a questo punto con la fede. Intravede quello che gli altri non vedono, vede quello che c'è dietro, e quindi questo coraggio è il coraggio della fede.
Antonio, cosa vuoi dire?
Sì, no, tra l'altro
no, prendi quest'altro, no, che è più vicino.
Non ce ne serve, non ne serve nessuno. Va bene. No, nel senso che Tra l'altro, appunto, è vero che questa luce è la luce del vedere, e questo vedere è qualcosa di più del semplice ristabilire un circuito. Qui faccio raramente 2 o 3 volte l'anno, ma non di più, la piccola parentesi del medico, cioè nel senso che se tu trapianti gli occhi a qualcuno, costui o costei, non ci vede, perché il suo cervello non sa vedere, quindi non è un problema di telecamere che funzionino. Per capire quello che gli occhi vedono, veramente bisogna essere, appunto, fare un'esperienza di resurrezione, non è un problema elettrico. E quindi, e da questo punto di vista, è anche verissimo il discorso dell'agnosi che continua nell'illuminismo o anche nello scientismo attuale. Poi in fondo noi potremmo dire, se uno non capisce le guarigioni come un dono di fede a chi viene guarito, e in effetti però nel Vangelo tutte le guarigioni sono doni di fede, e allora diventa qualcosa anche o di incomprensibile o che comunque dovrebbe essere esposto, come dire, al vaglio anche scientifico. Allora, quanti sono stati a essere guariti? E tutti gli altri? E quelli che sono stati guariti statisticamente, cioè quanto hanno durato? Cioè, si andrebbe a finire allora in questi discorsi qui. Ma la verità è che il dono della fede che viene fatto è un dono di resurrezione. Tanto vero che chi è l'irruzione, è un'irruzione dell'amore di Dio. Dico irruzione non a caso, perché l'ultimo versetto della prima lettura ci dice che dopo l'unzione lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. E Davide, noi lo sappiamo, al di là di questa scelta anche inspiegabile all'inizio, ma poi la sua storia, che dura molto a lungo nella Bibbia, perché poi tutto il resto del primo libro di Samuele, tutto il secondo libro di Samuele, fino al secondo capitolo del primo libro di Re, è della storia di una persona che lo incontriamo ragazzo e va avanti fino a diventare un uomo anziano, no? E ha fatto tante cose buone e tante non tanto buone, ma questa è anche un po' la vita di ciascuno. Cioè, perché poi nella vita di Davide, nonostante tutto, l'amicizia di Dio resta, la presenza di Dio resta, anche i segni inequivocabili della sua elezione. E quindi la fede, appunto, come diceva De Michela, cioè non è qualche cosa che se ci opponiamo non c'è più, rimane, è una responsabilità che Davide cade, si rialza e vive. E in fondo la storia di Davide mi fa pensare che anche che il più santo ha comunque un passato e quindi ha comunque qualche scheletro nell'armadio, ma ha anche il dono della fede. E d'altronde il più peccatore ha un futuro davanti, sia quello che è considerato tale, quindi un cieco nato, un segnato nel corpo, ma sia anche chi, ognuno di noi ha qualcuno che proprio non sopporta, credo. C'è un futuro e noi dobbiamo saperlo suscitare questo futuro e saperlo aspettare con la pazienza di Gesù, che è pazientissimo. Infatti lo è stato con la Samaritana, poi la prossima settimana ci sarà la resurrezione di Lazzaro e anche lì, diciamo. Ma Gesù in questa sua pedagogia ci insegna, appunto, ci ricorda che siamo impastati e che anche la fede deve impastarsi con la nostra vita, non è appunto il dono dei neoplatonici, diciamo, ecco, per fortuna anche.
E Laura può parlare.
No, la prima cosa che mi ha colpito sono proprio queste parole che Gesù passando vide. E questo vedere di Gesù è qualcosa che prende proprio tra le sue mani la vita di questa persona. È un vedere, appunto, non è un vedere dall'esterno, così come il Signore dice quando, appunto, per scegliere un re non bisogna vedere solo che appare, e poi, appunto, sceglie il più piccolo, e queste figure, diciamo che la Samaritana, il cieco nato, mi hanno colpito perché, devo dire, qualche giorno fa, leggendo il brano appunto di Gesù e bambini, e Gesù che invita i suoi discepoli ad essere piccoli, e poi lui stesso difende questi piccoli, dice: guardi a colui che scandalizzerà uno di questi piccoli. E già questo mi aveva colpito, perché appunto erano gli stessi discepoli che poi, diciamo, ogni tanto anche non riuscivano a guarire quel ragazzo. Ma io penso che queste due figure, ci sono tante persone così che Gesù incontra nel Vangelo, sono proprio due di questi piccoli che credono in lui, che hanno la fede, che non sono, magari non sono neanche missionari per sempre, ma sono persone che, incontrato il Signore, lo vanno a dire a tutti. E tant'è vero che questo cieco non ha paura di dire anche appunto a coloro che hanno una responsabilità religiosa, di cui vediamo i genitori anche avevano un certo timore di loro, ma lui non ha paura, perché ha fatto questo incontro e di questo incontro vuole parlare con tutti, vuole dire la verità di questo incontro. E lo stesso la Samaritana, e appunto anche lei, questa donna così un po' complicata, con tante difficoltà nella sua vita, anche lei non si cura di questo. E anche il Signore, la prima cosa che vuole è proprio incontrarla, incontrare la sua vita, e così anche per questo cieco. E allora penso anche, appunto, all'inizio i discepoli dicono: chi ha peccato lui, hanno peccato i genitori, e ricordano un po' come quegli amici di Giobbe che dicevano: beh, non si è mai visto che uno abbia una malattia senza aver peccato. E allora io penso, diciamo, innanzitutto anche vorrei ringraziare il Signore proprio per questo suo vedere, e anche mi piacerebbe imparare dal Signore questo suo vedere, che è un vedere pieno di speranza per tutti, che è un vedere che vede oltre le tante cose negative, diciamo, di ognuno di noi. E allora appunto io credo che quello che il Signore ha visto in noi è veramente, a volte è incredibile, perché e mi piacerebbe con il Signore saperlo vedere in tutti.
Allora lui.
È molto, diciamo, il percorso del cieco in questo passo è fenomenale, perché il percorso di fede che fa è bellissimo. È sintomatico, credo, l'inizio di questo percorso. Gesù non dice al cieco: sono Gesù, ma poi si capisce che viene detto, gli è stato detto probabilmente di luce. Però si dice, vai a uscire di sì, lavati gli occhi, e questo percorso lui, diciamo, il Vangelo ci dice: andò. Andò come? Affollando, perché ancora non ci vedeva. Certo, non nella luce quella che fisica che vediamo, no? però ci va. Cioè, lui si fida della parola di Gesù fin dall'inizio e va fino a lui. Sarebbe stato forse il primo, ma lui, che era cieco e sapeva di essere cieco, a dire: no, questa cosa non è possibile, perché io devo andare là a fare questa cosa, cioè devo anche sforzare, non ci credo. Invece lui ci va, si fida della parola di Gesù, e questo è l'inizio di tutto il suo percorso.
Anna, sentiamo. Vuoi venire qui vicino? Vieni qui vicino, vieni. Qui, siediti lì.
Devo anche andare nel piano.
È male.
La cosa che mi dispiace è che non ci sia Marta, perché io le chiederei subito, ma chi sta citando Paolo agli Efesini, tra virgolette, svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. La mia ignoranza non me lo dice, perché neanche mi dice qual è la connessione tra questa letare Gerusalemme della domenica di domani e questa risurrezione. Quindi evidentemente questa condizione della persona che si ritrova luce nella risurrezione di Cristo è anche la ragione che fa dire a tutti noi: siamo quasi arrivati alla Pasqua, e quindi rallegriamoci perché siamo quasi arrivati alla Pasqua. Anche questa antifona: rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate radunatevi, sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto, così gioirete e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Quindi Gerusalemme ha anche la capacità di consolare questo percorso verso Gerusalemme. E questo non sappiamo, non ci sono i versetti, non sappiamo, però sappiamo tutti quanti che a un certo punto della Quaresima siamo invitati con i paramenti rosa, un tempo, almeno quando ero piccola io, siamo invitati a essere gioia. Grazie. Io devo andare perché si è fatto tardi per me.
Salutami Mario.
Siamo completamente bloccati dal maratone e sentirò la vostra omelia registrata.
Va bene, grazie.
C'è un signore che vuole parlare.
Sì, parla, vieni, vieni. Se fai a voce alta puoi parlare da lì, se no devi venire qui vicino.
Oh,
si sente.
Intanto c'è sempre qualche aspetto birichino davanti del Signore, almeno è sempre così. Chissà se questo episodio è un primo, come dire, un germe di separazione che il Signore annuncia all'interno delle famiglie, nel senso simpatico, ma i due genitori continueranno a andare in sinagoga e il loro figlio in parrocchia, no? Si separano le strade. Ma riflettevo su quelle parole che il Signore dice: bisogna compiere le opere del Padre che confessiamo ogni giorno nella luce, che io sono con voi, c'è la luce piena, queste opere del Padre si compiono. E le parole della lettera della seconda lettura, come Paolo sembra avvicinare questa circostanza, esorta ad agire come si sta nella luce. Quindi questa luce c'è nella Chiesa. Quella luce che il Signore ha portato è rimasta. Cioè, questa azione è di agire nella luce, e quando credo la Chiesa riconosce nel suo, vuol dire, in colui che apre gli occhi in continuazione, e riconosciamo e la luce prostriamo, allora sono garantite quelle opere di giustizia, di pace e di verità. In questa azione di luce Paolo ci esorta. Credo che sia un'esortazione per noi, sempre, per la Chiesa, che è chiamata a prostrarsi perché riconosce nel Signore Gesù, colui che apre gli occhi, e quindi si resta, si è capaci di camminare in quella luce, in quel giorno, anche a casa.
Grazie. Forse dobbiamo concludere. C'è qualcun altro che vuole parlare? Vedo che tu sei un po' agitato, vuoi dire una cosa? Di qualcosa, di. Puoi metterti là, così si sente tutti.
Grazie. A me colpiva molto appunto la similitudine di questo brano con quello della domenica scorsa, la Samaritana, e ho scoperto che per gli ortodossi la Samaritana è la Santa Fotini, quindi l'illuminata, e mi colpisce anche che appunto quello che diceva Michela, cioè entrambi Gesù dice sono io che ti parlo. E anche il fatto che in tutti e due i brani c'è sempre un rapporto un po' ad intra e ad extra, cioè entrambi parlano alla loro comunità e poi parlano anche con Gesù. E mi sembra che un po' anche quello che succede a me adesso, beh, come sapete da una puntata precedente mi sono riconvertita da poco, dopo 25 anni di distanza. E una delle mancanze, che ho fatto in questi 20 anni è che non ho battezzato i miei figli. E quindi adesso questa cosa per me è molto pesante. E quindi a casa io sto parlando della mia conversione, appunto cercando un po' ad intra di parlare, però mi rendo conto che adesso non ci sono solo gli gnostici, ma c'è anche tanto New Age intorno a noi. Quindi mia figlia, la grande, con la quale ho un rapporto proprio d'anima, allora gli ho raccontato di questo incontro, e però lei mi ha detto, beh mamma, ho capito che adesso sei in questa fase. Cioè un po' come se gli avessi detto adesso vado a yoga. Quindi da una parte sicuramente la mia appunto povertà, non sono riuscita evidentemente a raccontargli veramente di questo incontro, dall'altra mi rendo conto che c'è appunto proprio un problema di percezione, e quindi non lo so, un po' mi sembra che un po' devo semplicemente, insomma, semplicemente appunto credere che questa luce arriverà anche per loro, per me è molto pesante, perché adesso che ho ricevuto questo dono di riconciliazione veramente ho visto che vuol dire che il sacramento è performativo, come dicono, cioè quanto sta lavorando nella mia vita, e quindi a maggior ragione non aver battezzato i miei figli mi rendo conto quanto mi ho sottratto. Insomma, spero di riuscire appunto un giorno a comunicarvi questo incontro.
Grazie. Grazie, pregheremo per te e per il tuo lavoro con i figli.
Grazie,
davvero. Cantiamo il Salmo.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, che è Dio con te e vive e regna con te nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E buona domenica in lettare.